Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria Bona e santa serata a tutti voi, carissimi figlioli, in ascolto della web radio, Radio Domina Nostra. Ci ritroviamo insieme per questo quarto appuntamento intorno alla Santa Messa del Vetus Ordo. Ricordo molto bene che la settimana scorsa avevamo ancora indugiato un po' sull'importanza della parola di Dio nella Santa Messa e avevamo in qualche maniera sottolineato ancora che una maggiore presenza delle Sacre Scritture nel Vetus Ordo potrebbe comunque essere, diciamo, umilmente auspicabile, perché il popolo santo di Dio, che nel frattempo va riscoprendo la bellezza del Vetus Ordo, possa comunque sempre essere arricchito dai testi sacri, alcuni dei quali, soprattutto ci riferiamo all'Antico Testamento, rimangono pressoché ignoti. Ecco, e se vi ricordate dicevamo che, citando von Balthasar, che la preoccupazione luterana ha spinto il Concilio di Trento a essere prudenti nel consegnare le scritture al popolo di santo di Dio. E così però oggi sicuramente questo è uno degli aspetti positivi della sensibilità odierna: non tutto deve essere demonizzato, ma Giovanni Paolo II prima e poi direi soprattutto Benedetto XVI con la lettera Verbum Dei, si chiama così questo documento di Benedetto XVI, veramente molto bello, Verbum Dei che significa parola di Dio, con questo documento, scusate, non è Verbum Dei, mi scuso, non, in questo momento mi sfugge il titolo perché non ce l'ho davanti e fra un momento ve lo dico. Con questo documento di Benedetto XVI sulla parola di Dio abbiamo avuto un rilancio sicuramente dell'importanza dei testi sacri nella Santa Messa, perché diventano ecco, Verbum Domini, mi scuso, non Verbum Dei ma Verbum Domini, diventano questi testi proclamati durante la Santa Liturgia Eucaristica, diventano sicuramente testi che poi il popolo santo di Dio fa propri. Ecco, questo documento è in forma di esortazione apostolica di Benedetto XVI e vorrei soltanto mettere in luce quello che lo stesso Papa Benedetto dice a riguardo della parola di Dio nel momento preciso in cui va ascoltata. E la parola di Dio nella sacra liturgia. Ecco, la parola di Dio nella sacra liturgia. È molto interessante questo insieme di numeri. Vorrei leggerveli magari senza commentarli, perché se no indugiamo troppo sul tema della parola di Dio. Ma il motivo è quello. Il motivo è che orientati verso la centralità eucaristica non possiamo però facilmente bypassare la parola di Dio, perché non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. E noi la volontà di Dio la conosciamo nei testi sacri, appunto. Ecco, allora Benedetto XVI dice così, la celebrazione liturgica, infatti specie la Santa Messa, diventa una continua, piena ed efficace proclamazione della parola di Dio. Non vi è chi non si accorga che è una mirabile sintesi che solo Papa Benedetto sa fare delle cose che stiamo dicendo in questi ultimi incontri, indugiando sull'importanza della parola di Dio nella Santa Messa. Ripeto questo testo, questo passaggio di Benedetto XVI, che la parola di la celebrazione liturgica, quindi in fattispecie la Santa Messa, diventa una continua, piena ed efficace proclamazione della parola di Dio. Perché è efficace? Efficace perché è inserita nel contesto del rito sacro, efficace perché c'è il predicatore che la spiega, sperando sempre che la spieghi bene, efficace perché la parola di Dio seminata nei vostri cuori, dice il testo sacro, può produrre frutti di salvezza eterna. Ecco. E aggiunge il Papa, pertanto la parola di Dio, costantemente annunziata nella liturgia, è sempre viva ed efficace per la potenza dello Spirito Santo e manifesta quell'amore operante del Padre che giammai cessa di operare verso tutti gli uomini. La domanda che forse più di qualcuno potrà porsi è la seguente: questo documento, Verbum Domini, con cui Papa Benedetto, tra le altre cose, rilancia l'importanza della parola di Dio a messa, vale anche per il vetus ordo o no? Certo che sì. Certo che sì. Ribadisco il criterio, sperando di non urtare i più sensibili tra i nostri amici tradizionalisti. Non c'è dubbio che la messa è il sacrificio di Cristo sulla croce, non c'è dubbio che la liturgia eucaristica, la Santa Messa, ruota tutta intorno al momento, l'abbiamo detto del resto nelle puntate che stiamo portando avanti, intorno al tema, al momento, al mistero della transustanziazione. Però non per questo possiamo facilmente, ripeto, bypassare l'importanza dell'ascolto della parola di Dio. È per questo che io credo che questo documento vada riscoperto di Benedetto XVI, la Verbum Domini, e anche in direzione del vetus ordo, cioè ascolto attento da parte dei fedeli del Vangelo della Domenica, e soprattutto in Quaresima, per esempio, anche in questo vediamo quanto è attento al rito sacro antico, perché chi lo conosce, lo vive, sa che in Quaresima dal mercoledì delle ceneri fino a Pasqua ogni giorno cambia, come poi avviene nel Novus Ordo, il testo sacro della parola di Dio. Quindi vuol dire che anche già in direzione catecumenale, in direzione battesimale, c'era questa attenzione alla parola di Dio, che va riscoperta. Figlioli cari, dobbiamo tutti chiedere un rinnovato amore per il testo sacro. Dobbiamo tutti tornare a innamorarci della parola di Dio e attendere quella profezia dei profeti che diceva, credo sia il profeta Amos oppure Osea, io darò fame della mia parola. Ecco, mi pare che sia Amos, avere fame della parola di Dio. E ricordiamoci la parabola del seminatore: dove cade? In quale cuore nostro cade? Cioè il nostro cuore come accoglie la parola? Che terreno è il nostro cuore quando ascoltiamo la parola di Dio? Ecco, allora Benedetto XVI dice e grazie al Paraclito, quindi c'è un riferimento allo Spirito Santo, che la parola di Dio diventa fondamento dell'azione liturgica, norma e sostegno di tutta la vita. Splendido, straordinario. Quindi tu ti nutri dell'Eucaristia, ma non dobbiamo avere questa paura e questo sospetto luterano che circola. È venuta l'ora di finirla con questa preoccupazione, perché se no non ne usciremo mai. Proprio perché riscopriamo il vetus ordo, cosa ci possiamo portare appresso da questa stagione? Sicuramente un rinnovato amore per la parola. È stato Lutero quello che ha fatto out, cioè ha riscoperto la parola e ha eliminato il sacrificio. Ha riscoperto la parola Lutero, su questo non c'è dubbio, ma ha eliminato il sacrificio. E questa contrapposizione, quella che poi, l'ho detto poc'anzi, ha caratterizzato i padri conciliari a Trento, per cui, come dice von Balthasar, il sospetto luterano ha costretto i padri a centrare l'attenzione, come doveroso, sull'Eucaristia, ma forse sottovalutando un po' troppo l'importanza della parola di Dio. Dove noi possiamo, senza più questa direzione del sospetto luterano, individuare un aspetto positivo in quello che stiamo vivendo nella stagione di questa riforma, come la chiamano, una riscoperta della parola di Dio. Non andiamo da nessuna parte se non viviamo la parola di Dio. Ci nutriamo dell'Eucaristia, ma parimenti dobbiamo nutrirci di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, come dice il testo sacro. L'azione dello stesso Spirito Santo, dice ancora Papa Benedetto, a ciascuno suggerisce nel cuore tutto ciò che nella proclamazione della parola di Dio viene detto per l'intera assemblea dei fedeli. E mentre rinsalda l'unità di tutti, favorisce anche la diversità dei carismi e ne valorizza la molteplice azione. E poi Benedetto XVI dice: qui appare anche la sapiente pedagogia della Chiesa, che proclama e ascolta la Sacra Scrittura seguendo il ritmo dell'anno liturgico. Questo se riguarda fondamentalmente il nuovo sordo, però è presente anche ovviamente nel vetus sordo, forse con una certa immobilismo, chiamiamolo così, non saprei come definirlo, durante la stagione che va liturgica, che va dal dopo Pentecoste all'Avvento, con tutte quelle memorie dei santi, troppe volte si ripete sempre quel testo lì. Questo si ha pudore di dirlo da parte dei tradizionali, ma chissà che noi, non dico io Don Minutella, ma noi che veniamo dal Concilio Vaticano II, dalla messa di Paolo VI e stiamo riscoprendo il vetus sordo, non possiamo essere più, tra virgolette, disinvolti nel suggerire, essere più liberi nel dire ai tradizionalisti: guardate che forse potremmo arricchire, sarebbe venuto il momento di arricchire le memorie dei santi con testi della parola di Dio più ampi, Ecco, e questo distendersi, guardate che bello cosa dice Benedetto XVI, questo distendersi della parola di Dio nel tempo avviene in particolare nella celebrazione eucaristica e nella liturgia delle ore. Esorto quindi i pastori della Chiesa e gli operatori pastorali a fare in modo che tutti i fedeli siano educati a gustare il senso profondo della parola di Dio, che si dispiega nella liturgia durante l'anno, mostrando i misteri fondamentali della nostra fede. Esorto i pastori a fare in modo che i fedeli siano educati a gustare il senso profondo della parola di Dio. Che ne è di questa raccomandazione rispetto a quello che poi Benedetto ha fatto quando ci ha riportato alla messa tradizionale con la Summorum Pontificum? È una diastasi, è una contraddizione, è un voler dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio, oppure le due cose sono conciliabili? Ecco il significato di queste puntate tra l'altra volta e oggi, del resto noi non abbiamo fretta di terminarle. Io credo che siano del tutto conciliabili i due aspetti, mentre Papa Benedetto XVI ci ha invitato a riscoprire la bellezza e il patrimonio del vetus ordo con la Summorum Pontificum, nello stesso tempo dice esorto i pastori a fare in modo che tutti i fedeli, anche nella messa vetus ordo, siano educati a gustare il senso profondo della parola di Dio che si dispiega nella liturgia durante l'anno. Da ciò dipende anche il giusto approccio alla Sacra Scrittura. Come questo appello di Benedetto XVI può essere raccolto? Beh, figli cari, evidentemente con l'omelia. L'omelia è tutta da discutere. Cioè, voi sapete che Bergoglio e la falsa chiesa raccomandano omelie sempre più brevi. Loro dicono, Bergoglio insiste che non debba durare più di 7-8 minuti, ma cosa resta in 7-8 minuti? Non bisogna avere preoccupazione di indugiare coi fedeli, che poi imparano. Io per la mia esperienza personale, questo pastoralmente parlando l'ho visto, le mie prediche, la domenica soprattutto, duravano a volte anche 40 minuti in parrocchia, 40-45 minuti, non è poco tempo, però se voi chiedevate alla gente, la chiesa era stracolma, non piena, io non mi invento nulla, ci sono testimoni, quindi posso parlare con libertà. Ho pensato, tra l'altro, che avendo finito questo libro su Padre Pio, avrei pensato che sarebbe giunto il tempo di una, visto come vanno le cose, quasi 25 anni ormai di messa, e tutto quello che sto vivendo, 50 anni di vita, ma mi era venuto in mente di iniziare un libro di memoria, Apologia pro vita mea, come Newman, raccontando tutto quello che sta avvenendo. No, lo dico perché sono rimasto colpito da questo che sto per dirvi, scusate questo inciso, ma per riflettere. Oggi ho visto, scorrendo i social, che in un profilo Facebook di una persona che non è del piccolo resto, neanche, anzi forse addirittura è una cum, però siccome il cardinale Parolin ha messo in guardia oggi o ieri il segretario di Stato Daiso Bianchi, addirittura finalmente dicendo che è eretico, io non ci credo che questo sia il vero motivo, perché altrimenti avrebbero dovuto farlo da anni e anni. Ma il tale che ha detto questo mi ha colpito molto, ha detto: è dire che Don Minutella lo diceva anni fa, eppure invece lui è stato condannato. Dice: apriti cielo, quello che hanno scritto nei commenti, ma che dici, questo Don Minutella eretico è qui e lì. Allora ho pensato, ho detto, questi insistono col dire che io sono eretico, beh, farò una memoria difensiva, chiusa parentesi. Allora stavo dicendo, Benedetto XVI, ecco, dicevo, nella mia parrocchia io facevo omelie anche di 45 minuti talora, Ma la gente non si stancava, cioè non è il tempo che impone, perché poi la gente lo sa, dice ma devono andare a mangiare, no, la gente lo sa che tu sei lungo nella predica, eppure ti viene, eppure la chiesa era stracolma. Come si spiega questo? Perché è importante che cosa dici alla gente, come predichi, quindi un rinnovato gusto della parola di Dio sicuramente va auspicato. E il numero 54 di questo documento Verbum Domini, che invito i confratelli sacerdoti a riscoprire, parla proprio di parola di Dio ed Eucaristia. Dice Benedetto XVI: nel mistero dell'Eucaristia si mostra quale sia la vera manna, il vero pane del cielo, è il Logos di Dio fatto carne che ha donato se stesso per noi nel mistero pasquale. Bello tutto questo. E c'è un riferimento ai due discepoli di Emmaus, ai quali Gesù, il risorto, prima spiega le scritture e poi spezza il pane. E infatti gli esegeti dicono che è un canovaccio dell'Eucaristia. C'è prima l'ascolto della parola e poi la fratio panis, il momento in cui avviene l'Eucaristia. La presenza di Gesù, dice il Papa, dapprima con le parole, ecco, poi con il gesto di spezzare il pane, ha reso possibile ai discepoli il riconoscerlo, ed essi possono risentire in modo nuovo quanto avevano già vissuto precedentemente con lui. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Da questi racconti, numero 55 del documento che stiamo inserendo nella riflessione sulla importanza della parola di Dio nella messa, anche vetus ordo, da questi racconti emerge come la scrittura orienti a cogliere il suo nesso indissolubile con l'Eucaristia. Parola ed Eucaristia si appartengono. Ecco, questa pace fatta dopo la frattura luterana, che è durata secoli, che è durata secoli. Parola ed Eucaristia si appartengono così intimamente da non poter essere comprese l'una senza l'altra. Cioè, la parola si fa carne, ma la parola che si è fatta carne è appunto la parola. Cioè, interessante questo, sarebbe da approfondire. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, ma anche la Sacra Scrittura ci illumina e ci spiega il mistero eucaristico. Senza, in effetti, il riconoscimento della presenza reale del Signore nell'Eucaristia, l'intelligenza della Scrittura rimane incompiuta. E sempre in questo senso un rinnovato amore per la parola di Dio nelle comunità cristiane, anche quelle che stanno riscoprendo in questo tempo di grazia, oltre che di prova, la messa tradizionale, è del tutto auspicabile, ma non intese come scuole della parola alla maniera dei circoli progressisti, che poi stranamente insuperbiscono i fedeli laici. Io ho visto che queste scuole della parola hanno prodotto pochi frutti, e la parola sterile o il metodo? Ecco, questo bisognerebbe chiederselo. Ripeto, io ho esperienza da vice parroco e poi da parroco teologo, che queste scuole della parola, questi circoli, molte volte non hanno prodotto frutti di santità, anzi. Ah, e come mai? Io presumo che sia perché siano stati portati avanti fondamentalmente da preti progressisti. Notizia di poco fa, io sono basito, stento a crederci, che quel prete molto noto, non solo sui social ma anche in TV, adesso vi dico il suo nome, praticamente ha finito di lasciare una dichiarazione al giornale di Vicenza, Don Marco, il cognome in questo momento mi sfugge, come?
Pozza?
Sì, no. Che dice: Laura, per favore rispondimi. Si stenta a credere. Il sogno di Don Marco, incontrare la Pausini. Spero di stringere la mano dal 1993, quando cantò La Solitudine. Mi ha accompagnato in tutti questi anni. Don Marco Pozza è lui, 43 anni, che appunto... sì, è quello che intervista Papa Francesco, abbiamo capito tutto. Ecco, abbiamo capito tutto. Ecco, lui ha un solo problema da risolvere. Ho un piccolo problema da risolvere, quello di incontrare Laura Pausini. Vabbè. A me piace un po' Amedeo Minghi, ma non è questo il punto è un riferimento a questi circoli progressisti con questi preti qui, no? Evidentemente, ma non è auspicabile, per esempio, che anche i preti tradizionalisti possano fare scuole della parola, e allora lì forse sì che avremmo tanti bei risultati. Padre Prospero Guéranger ha scritto dei bei testi di commento ai testi sacri della Messa Vetus Ordo, ecco, per esempio. Sono da riscoprire, li raccomando. E tutto questo ci fa capire l'importanza della parola di Dio. Bene, allora adesso possiamo introdurre invece finalmente la parte sacrificale della Messa. Concludiamo il ciclo di riflessioni su quella che viene chiamata parte didattica della Messa, che è quella della parola di Dio, e passiamo alla cosiddetta parte sacrificale, cioè quella in cui ci si avvia verso il sacrificio stesso di Gesù sulla croce, ovviamente incruento, lo sappiamo, però quello. E subito ci tocca parlare dell'offertorio. E qui, ahi noi, vengono i nodi al pettine della riforma liturgica post-conciliare. Perché? Perché nella messa Novus Ordo è cambiato del tutto il testo dell'offertorio, completamente. C'è una grande querelle attorno a questi testi della messa Novus Ordo, perché ci si domanda effettivamente da dove siano venuti fuori questi testi. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Ma questo Dio dell'universo chi è esattamente? No, attenzione, adesso non voglio far polemica, e non è mia intenzione, ho finito di dire quanto è importante invece la riscoperta della parola di Dio, diventerei contraddittorio. Voglio solo essere obiettivo, se possibile. Chi è questo Dio dell'universo? Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi ciba di vita eterna. E no, mi dispiace. Crea disagio questa preghiera, questa parola dell'offertorio. Entriamo subito nel vivo. Chi è questo Dio dell'universo? Noi conosciamo il Dio di Gesù Cristo. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo è una cosa. Il Dio dell'universo può anche essere il grande architetto dei massoni. Può essere questo Dio, diciamo, indistinto, questo Dio informe, perché anche, che ne so io, i buddhisti o la New Age credono in un Dio dell'universo, che però è idea, che però è energia. Non è persona e presenza che si rivela. Facciamo però a questo punto un confronto. Leggiamo in sinossi i due testi dell'offertorio e ci accorgiamo che qui veramente casca l'asino, che qui c'è. Allora sì che qui siamo pienamente coi tradizionalisti, cioè a partire da subito, dai primi passi dentro la parte sacrificale della messa, il disagio si prova, bisogna dire la verità. Vediamo che cosa dicono i testi dell'offertorio nella messa tradizionale. Accetta, lo traduco dal latino, accetta Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, questa offerta senza macchia che io tuo indegno servo presento a te, mio Dio vivente e vero, per i miei innumerevoli peccati, offese e negligenze, per tutti coloro che mi stanno qui intorno e per tutti i fedeli cristiani vivi e defunti, questa offerta dia a me e ad essi la salvezza nella vita eterna. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Ma come dice qualche commentatore, forse un po' magari a volte un po' polemicamente, però dicono il vero, L'offertorio di San Pio V, che è quello che noi preghiamo nella messa tradizionale, che costituisce da sempre uno dei principali elementi per distinguere la messa cattolica dalla cena protestante, è stato del tutto abolito nella messa di Paolo VI. Non c'è neppure una minima traccia. Come mai? Perché? È una domanda che molti studiosi si sono posti, gettando più di qualche sospetto, evidentemente. Perché com'è possibile che sia scomparsa del tutto ogni minima traccia nell'offerta del pane a quello che il Vetus Ordo diceva e si sia passati a offrire il pane per la vita, e come dice il testo, no? Avete sentito come dice il testo? E te lo presentiamo: perché diventi per noi cibo di vita eterna. Scusate per i rumori, ma oggi abbiamo qui dei fedeli parecchio distratti, mi scuso con voi. Allora, e invece l'altra formula, quella dell'offerta del vino, dice così nella messa tradizionale: offerimus tibi domine calicem salutaris. Bellissima questa formula qui, sono degli studi meravigliosi su questa espressione: calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam ut in conspectu divine maestatis tue pro nostra et totius mundi salute cum odore suavitatis ascendat. Cioè, noi ti offriamo, o Signore, il calice della salvezza e confidiamo per la tua bontà che esso salga in profumo gradito alla presenza della tua maestà per la salvezza nostra e di tutto il mondo. Amen. Vediamo invece adesso come dice la formula del Novus Ordo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della terra e del lavoro della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di vita eterna. Ecco, questo è evidentemente motivo di riflessione seria. La volta prossima porterò con me, per farveli sentire, un paio di commenti di alcuni liturgisti legati alla galassia tradizionalista, che su questo, devo dire, hanno perfettamente ragione. La polemica non va esagerata, ma certamente c'è questa enorme differenza tra Novus Ordo e Vetus Ordo. Tra l'altro, nella messa tradizionale, il momento in cui si benedice l'acqua con un segno di croce e si fondono alcune gocce nel calice già pieno di vino, si recita questa formula che è antichissima: o Dio, che in modo meraviglioso creasti nello splendore della sua dignità la natura umana e in maniera ancora più meravigliosa le ridasti nuova vita, per il mistero adombrato da quest'acqua e da questo vino, concedici di partecipare alla natura divina di colui che si degnò di partecipare alla nostra natura umana, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Questa è la formula del Vetus Ordo. Vediamo invece qual è la formula quando si mette il vino quando si mette l'acqua nel calice ricolmo di vino nel Novus Ordo. L'acqua, io le devo leggere perché ormai un paio d'anni che non ce l'ho più il Novus Ordo, quindi tendo a dimenticarle, ovviamente. Dice così: l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la natura divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Che motivo c'era di cambiarlo così? C'è da chiederselo seriamente. Non, questa formula non è problematica come quelle due precedenti, quella del pane e del vino, benedetto sei tu, Signore, non è problematica, anzi direi che è abbastanza, senza nominarla, cristocentrica la questione, cioè che ha voluto assumere, allora sia segno della nostra unione con la natura divina, anzi grazie a Dio è professione di fede vera e propria, di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Però la domanda che si pongono appunto i liturgisti è: perché avere cambiato la formula? Vediamo un po' allora esattamente il momento in cui si usano l'acqua e il vino. Nel calice viene versato il vino e l'acqua. Il sacerdote benedice l'acqua e recita questa preghiera che abbiamo ascoltato, tratta dal sacramentario leoniano, che ricorda come l'unione della nostra natura umana alla divinità nella persona di nostro Signore Gesù Cristo sia stata effettuata. Quindi è stato ribadito nel Novus Ordo questo tipo di riferimento, però cambiato del tutto dal punto di vista proprio nominale. Numerosi però sono altri i significati e i motivi di questo gesto. Innanzitutto, storicamente è certo che secondo l'uso antico, Gesù Cristo, lui per primo, ha mischiato dell'acqua al vino durante l'ultima cena. Quindi è un gesto che il celebrante compie evocando quello stesso di Gesù nell'ultima cena. E in più l'acqua indica l'offerta di se stessi a Dio, che acquista valore se unita a quella di Gesù Cristo. Quindi è un offrire il pane e il vino che diventeranno, nella consacrazione eucaristica, il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E con questo noi siamo appena entrati, dopo aver citato la Verbum Domini di Benedetto XVI per concludere il tema della parte didattica sulla parola di Dio, siamo entrati in punta di piedi nel tema della parte appunto sacrificale della messa, il sacrificio vero e proprio, la cui prima parte della messa sacrifica, della dimensione sacrificale, è l'offertorio. La volta prossima meglio entreremo nello specifico di questi testi e lo approfondiremo via via, ci avvieremo sempre di più poi verso quella parte più importante di tutte, la summa eucaristica, che è appunto la consacrazione, che lo ricordo nella messa Vetus Ordo è submissa voce. Era esattamente questo che Lutero detestava, tra le altre cose. Non voleva la messa come sacrificio e non voleva che si dicesse sottovoce la messa, ma tutta voce alta. È un po' quello che poi è avvenuto con Novus Ordo, che come sapete prevede che le parole della consacrazione il celebrante le reciti a voce alta. Invece nel Vetus Ordo c'è il silenzio della croce, c'è il silenzio del Calvario, un silenzio di raccoglimento. Anche quando si celebra la messa prima classe, durante la consacrazione c'è un silenzio profondo, perché è il momento del mistero. Quali parole si possono dire? Sì, certo, quelle della consacrazione, ma le pronuncia il celebrante. Il popolo santo di Dio è lì che adora, no? Il popolo santo di Dio è lì che contempla in ginocchio questo accadimento sempre nuovo del pane e del vino che diventano nel sacrificio pasquale di Cristo il suo corpo e il suo sangue. Alla prossima puntata, allora, sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.